tutti, ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati qui all'unico e
grandangolare
podcast di Frames Cinema. Io sono, come sempre, uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana, e con me c'è il mio fidato co-conduttore Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, ciao Alessandro.
E oggi con noi c'è la nostra caporedattrice Anna, che saluto. Ciao Anna.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Abbiamo appena rifatto questa introduzione perché prima mi sono dimenticato di salutare Anna, quindi oggi siamo grandangolari perché parliamo di un film grandangolare, ovvero Poor Things di Yorgos Lanthimos, da noi arrivato come Povere Creature, con l'aggiunta per me inspiegabile di un punto esclamativo alla fine del titolo. Come al solito, per chi ci ascolta da un po' di tempo lo sa, questi episodi sui film appena usciti hanno un carattere un po' più discorsivo e meno analitico rispetto agli altri, però ci sembrava giusto parlare di uno dei film più attesi del momento, sicuramente del mese di gennaio, ma probabilmente anche dell'intero 2024, e soprattutto andiamo in questo modo a completare quella che è la nostra monografia su Lanthimos, che potete andare a recuperare negli episodi numero 15 e 16, in cui abbiamo parlato di tutti i film del regista, nello specifico nell'episodio numero 15 dei film del periodo greco del regista e nell'episodio 16 del periodo appunto americano. Dico subito che faremo spoiler in questa puntata, anche se non c'è in realtà granché da spoilerare, parlando appunto di Poor Things, questo film presentato all'80ª mostra del cinema di Venezia, dove vince tra l'altro il Leone d'Oro al miglior film. E diciamo subito che è un film che sta ottenendo un successo di critica importante. Sappiamo che gli Oscar non sono il metro di giudizio della critica, però comunque 11 candidature agli Oscar sono tante, candidature che non starò qui a elencare per non annoiarvi con il listone, e appunto generalmente ha avuto un'ottima ricezione, ha vinto due Golden Globe per miglior film commedia e miglior attrice ad Emma Stone, che si candida ad essere una delle protagoniste della notte degli Oscar, e parallelamente al successo di critica sta avendo anche un discreto successo commerciale. Il film partiva da un budget di 35 milioni circa e ad oggi gli incassi si aggirano intorno ai 50 milioni stimati. Secondo me un risultato considerevole, pensando che il film in America è stato vietato ai minori di 17 anni e in generale ha ricevuto limitazioni un po' ovunque. Ne parlavamo prima fuori onda, ci ha fatto molto specie vedere le sale piene in questi giorni che siamo andati a vedere il film, e questo in realtà sarà poi un argomento di cui parleremo successivamente, perché le sale piene per un film di Lanthimos è una cosa quantomeno anomala, secondo me. Che dire ancora? Poor Things è il primo film di Lanthimos, che è un adattamento di un romanzo omonimo del 92 di Alasdair Gray, non ho idea di come si pronunci questo nome, e è importante sottolineare come sia nuovamente sceneggiato da Tony McNamara, uno sceneggiatore australiano, se non sbaglio, già sceneggiatore della Favorita. Oltre a ciò, continua la fruttuosa collaborazione di Lanthimos con Emma Stone dopo la Favorita e il cortometraggio Blit. E questa collaborazione, segnaliamo che continuerà anche nel prossimo film di Lanthimos, ovvero Kind of Kindness, se non sbaglio, in cui tornerà anche lo sceneggiatore di Lanthimos dei film pre-La Favorita, appunto, tale Eftimi Filippu, che chi ha ascoltato la nostra monografia di Lanthimos ricorderà sicuramente. Vi annoio ancora un minuto con la trama del film. Raccontiamo giusto l'incipit da cui prende piede la storia. Il dottor Goodwin, interpretato da William Defoe, che è questo scienziato pazzo deforme, trova un cadavere di una donna incinta nel Tamigi e decide di una donna suicida, sottolineiamo, e decide di mettere in piedi questo esperimento fuori di testa, in cui impianta il cervello del feto nel corpo della madre per poi riportarla alla vita, e da qui inizia la storia di Bella Baxter, quindi una donna adulta con il cervello di una neonata all'inizio, che deve imparare a fare qualsiasi cosa. Vediamo che si fa la pipì addosso all'inizio del film, che non riesce a mangiare correttamente, che parla in una maniera stranissima, e che nel corso del film appunto intraprenderà diverse peripezie alla scoperta del mondo e alla scoperta della sua identità. Se siete d'accordo, ragazzi, io vorrei partire, magari passando la palla a Jacopo, direttamente mettendo un po' in relazione questo che è appunto l'ultimo film di Lanthimos con un po' quella che è la sua carriera, e andrei un po' a sottolineare quello che è il percorso che mi sembra molto chiaro intrapreso dal regista greco negli ultimi anni con i suoi ultimi progetti.
Benissimo, allora sì, l'evoluzione della carriera di Lanthimos, come dire, che la carriera di Lanthimos ha preso negli ultimi anni, come dire, sarebbe stato veramente difficile da immaginare, ecco, fino a qualche anno fa, nel senso che Lanthimos ha veramente cominciato la propria carriera come un nome di punta del cinema art house europeo, appunto regista greco, come ricordavi Alessandro, che vinse, se non sbaglio, vinse la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes con Doctus, e quindi film appunto molto particolare, molto violento, molto spietato, proprio assolutamente cinico, ecco, che era anche, ne abbiamo parlato appunto nell'episodio 15 del nostro podcast, era anche una sorta di allegoria degli effetti della crisi economica, anzi, degli effetti della crisi economica sulla Grecia, appunto. Quindi ecco, questo è il punto di partenza in qualche modo della carriera di Lanthimos. È sorprendente che una quindicina di anni dopo, anzi forse anche meno, Lanthimos arrivi a essere un regista candidato agli Oscar. Era già accaduto con La Favorita, ma come dire, riaccade appunto a distanza di qualche anno con questo Povere Creature. Povere Creature che, come ricordavi tu, Alessandro, è sceneggiato, come già La Favorita, da Tony McNamara, sceneggiatore che nel frattempo deve essersi parecchio legato a Emma Stone, dato che ha sceneggiato anche Crudelia, anch'esso.
Come biasimarlo, d'altronde.
Ecco, d'altronde anche Lanthimos nelle ultime settimane ha veramente sempre parlato di Emma Stone come la sua musa, ecco, la sua nuova musa, e da questo punto di vista effettivamente non si può biasimarlo, nel senso che il film tra l'altro vanta una performance eccezionale della Stone, e mi sembra che i due veramente abbiano trovato una chimica straordinaria. Che dire appunto di questa evoluzione della carriera di Lanthimos? Non c'è dubbio che se l'inizio della carriera di Lanthimos era assolutamente nel mondo dell'art house, negli ultimi anni il cinema di Lanthimos, specialmente con La Favorita e Povere Creature, si è molto spostato verso un cinema sì d'autore, ma anche più popolare. Si è smorzata in qualche modo la violenza e anche in parte sì, la componente disturbante, proprio fortemente disturbante delle sue prime opere. Basti pensare che appunto Doctus, ecco, erano film che in Italia ad esempio all'epoca non erano neanche stati distribuiti, stesso discorso per Alps. Doctus è arrivato poi molti anni dopo nei nostri cinema, per un po' di anni aveva circolato solo forse in versione home video. Invece La Favorita del 2018, se non sbaglio, ha fatto quasi 100 milioni di dollari al box office, ha ottenuto diverse candidature all'Oscar, tra l'altro ha fatto vincere l'Oscar a Olivia Colman, e anche questo film, come dicevi tu prima Alessandro, lo sta andando molto bene, è stata una produzione costosa, ma sta andando bene anche al box office, ecco. E in effetti quindi abbiamo questo passaggio da Beniamino dei Festival a Beniamino degli Oscar, ecco. In questo senso sarà molto interessante vedere, secondo me, la prosecuzione della carriera di Lanthimos, soprattutto appunto con Kinds of Kindness, dove tornerà il suo sceneggiatore greco, appunto Eftimis Filippou, e quindi sarà interessante vedere come Filippou potrà, come dire, lavorare in questa nuova parte della carriera di Lanthimos. In realtà Filippo ha continuato a lavorare con Lanthimos anche su Lobster e su Il sacrificio del cervo sacro, ma che erano già film in lingua inglese, però ecco, erano film molto più art house, molto più estremi, ecco, molto più anche difficili per certi versi. E effettivamente quello che io noto in particolare con questo Povere creature è proprio un po' una perdita di ambiguità del cinema di Lanthimos. Non lo dico in chiave necessariamente negativa, lo dico in chiave, come dire, fattuale, nel senso che Povere creature è un bellissimo film, è ben girato, tra l'altro è interessante anche, magari poi ne parleremo nella componente tecnica, ma vedere come lo stile di Lanthimos si è evoluto, no? Era partito molto, molto trattenuto, quasi kubrickiano nelle geometrie con Doctus, e poi invece adesso, soprattutto con La favorita e Poor Things, è diventato un regista barocco, eccessivo, che lavora appunto con i grandangoli, con i fisheye, ecco, costantemente, con le mascherine, anche tantissimo in questo film. Quindi è assolutamente un'evoluzione molto interessante dello stile di questo regista. Però ecco, Povere creature mi sembra un film a tesi, lo dico in chiave anche qui non necessariamente negativa, è semplicemente un film con un messaggio molto molto chiaro, che parla di femminismo, che parla di emancipazione femminile, che parla di conquista del potere da parte di una donna, e in questo senso è anche simile alla favorita, perché già la favorita era un film sulle donne e il rapporto delle donne col potere, ecco, certamente qui secondo me il film è molto meno ambiguo, meno complesso, meno stratificato, meno problematico. Bella Baxter è una bambina nel corpo di una donna che affronta un percorso di emancipazione e liberazione, e in qualche modo esce di casa come la protagonista nel finale di Doctus, e in qualche modo scala la società da un punto di vista proprio anche di dinamiche di potere, e invece schiaccerà e si libererà di tutti gli uomini che nel corso della sua vita l'hanno oppressa, a partire dal, diciamo, professor Godwin, ma anche il suo amante Mark Ruffalo, ecco.
Diciamo che se i film magari fino al sacrificio del cervo sacro erano interpretabili in un certo senso, bisognava, lo spettatore doveva trovare un senso a quello che stava vedendo e alla storia, questo non è un film interpretabile, cioè questo è un film che ti dice chiaramente quello che vuole dirti.
Sì, sicuramente.
Anche La favorita, se ci pensiamo, era un film comunque più anche ambiguo. Se vi ricordate, La favorita ha una inquadratura finale di assoluta ambiguità, molto surreale, molto potente, molto bella, in cui appunto vedevamo questa sovrapposizione dei conigli con il volto della regina pazza, interpretata da Olivia Colman. Invece in questo film, come dire, il finale, appunto, tanto facciamo spoiler, comunque l'inquadratura finale sul volto di Bella, che in qualche modo ha conquistato la propria libertà e anche addirittura un po' ristrutturato il microcosmo della casa del dottor Godwin, che appunto il dottor Godwin è morto, ma adesso lei è lei in qualche modo il capo di questa casa, è addirittura circondata da 1/2 amanti, ovvero la ex prostituta Toinette e il dottor McCandless, e in qualche modo con cui probabilmente intrattiene una relazione di tipo sessuale, però in cui lei è assolutamente dominante. Il suo vecchio fidanzato è ridotto a cagnolino con cervello di pecora, se non sbaglio, o di capra,
di capra. Ricordo,
ecco, di capra impiantato. Quindi insomma, il finale di Povere creature è un finale molto beffardo, molto divertente, anche un finale, come dire, un po' crowd pleaser, nel senso, io ho sentito una bella soddisfazione da parte del pubblico nel mio cinema di fronte a questo finale. Però ecco, è un film che non lascia spazio a dubbi, è un film che ci dice, e anche in questo senso è anche il film più ottimista di Lanthimos, forse l'unico film realmente ottimista di Lanthimos, ed è paradossale che un regista che era considerato forse uno dei più cinici della sua generazione, si ricordino Doctus appunto, ma Il sacrificio del cervo sacro, The Lobster, ecco, film terribili anche nei loro finali, ecco, qui invece, come dire, siamo proprio da tutt'altra parte, abbiamo un finale secondo me molto consolatorio in qualche modo, o comunque molto molto ottimista rispetto al destino del personaggio. In questo senso, ad esempio, a me il film, e poi vi passo la parola, ha ricordato tanto ad esempio un film come tema di Pablo Larraín, che era un altro film sul potere del femminile, che si concludeva in maniera molto simile, ma in maniera molto più ambigua. Ecco, il finale di Emma di Larraín, anche lì avevamo Emma che in qualche modo ristrutturava il proprio microcosmo di amicizie e sentimenti un po' a propria misura, ma nel caso di Emma, il personaggio di Mariana De Girolamo, come dire, non aveva, come dire, era in una relazione comunque molto ambigua con questi personaggi e anche con le proprie ambiguità personali. Qui invece il personaggio di Bella Baxter affronta in qualche modo anche un po' un viaggio dell'eroe e alla fine trionfa, possiamo dirlo senza indugio.
Sì, diciamo che qui forse Lanthimos cerca un po' di smorzare i suoi tratti un pochino più appuntiti e aspri, meno digeribili, diciamo, dal pubblico, dal grande pubblico, e cerca di non perdere il dialogo con le sue opere precedenti, quindi c'è tutta una continuità di tematiche, però allo stesso tempo cerca un dialogo, forse sì, rendendo il suo film più accessibile al pubblico, non per questo semplice o sempliciotto tra virgolette, ma diciamo sì, esatto, più accessibile, senza comunque mai perdere la sua veridicità, diciamo. Io non lo vedo così lontano dal suo percorso autoriale precedente.
Sì, sono d'accordissimo, ma io in realtà ho apprezzato tantissimo il tentativo, appunto, di Lanthimos di portare il proprio stile, che sia tecnico, che sia concettuale, che sia narrativo, all'interno del mainstream. Come ha detto giustamente Jacopo, è un percorso che va avanti da qualche progetto ormai. Per me qui trova la giusta formula tra autorialità e fruibilità del pubblico. Sono d'accordo che questo è il film più semplice di Lanthimos, ma ci sono, come diceva Anna, tutti gli elementi, il grottesco tipico di Lanthimos resta, ma mi viene ad esempio da pensare alle scene di sesso, che sono sempre molto importanti all'interno dei film del regista, e nei film precedenti erano molto 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 spesso scene disturbanti, scene profondamente disturbanti. Pensiamo al Sacrificio del Cervo Sacro. Qui rimane questa componente, ma abbiamo anche rappresentazioni più canoniche, scene di sesso abbastanza convenzionali, se escludiamo la colonna sonora, che meravigliosa tra parentesi, che ha delle sonorità un po' angoscianti. La messa in scena di queste sequenze di sesso, ad esempio quelle con Mark Ruffalo, è abbastanza convenzionale. Secondo me il film più divertente di Lanthimos, in un certo senso, perché qui il grottesco puro trova uno sbocco umoristico e comico, secondo me. Io ho apprezzato moltissimo, avendolo visto in originale, lo stile con cui sono scritti i dialoghi, perché secondo me è da lì che passa tutta la vena comica del film, perché i personaggi parlano in maniera estremamente forbita e formale, ma dicendo cose totalmente folli. Ma i dialoghi di Bella Baxter, soprattutto all'inizio, sono veramente folli. L'espediente di lei che, avendo appunto il cervello di una bambina, si trova a scontrarsi con situazioni sociali impostate e dice le prime cose che le passano per la testa, io l'ho trovato divertentissimo. Quando lei vuole prendere a pugni il bambino, o quando parla a tavola del pene di Mark Ruffalo, sono tutti momenti molto divertenti. È un film che fa molto ridere, e ha ragione Jacopo quando dice che è un film, il film più ottimista di Lanthimos, ma è anche il film in cui si ride di più e in cui c'è più spirito da questo punto di vista. Non so se siete d'accordo.
Sì, io sono d'accordissimo su questo. In questo senso, tra l'altro, secondo me ci sta assolutamente il paragone che è già stato fatto con un altro film dell'anno passato, ossia Barbie di Greta Gerwig, nel senso che i due film hanno un soggetto molto simile, e anche Barbie era assolutamente una commedia, anche se, come dire, con toni molto diversi, però i film veramente hanno pressoché la stessa trama. Entrambi i film parlano alla fine di creature che esplorano il mondo degli umani e in qualche modo cercano di trovare il proprio posto all'interno di esso, in qualche modo.
Ho letto un commento su Letterboxd che mi ha fatto straridere, che diceva: questo è quello che succede a Barbie dopo che va dalla ginecologa.
Ecco, sì, esattamente, assolutamente. È un'interpretazione assolutamente plausibile, con la differenza che poi ovviamente questo film rispetto a Barbie innanzitutto è molto più bello, e poi ha un, come dire, un umorismo molto più dark, molto più raffinato, ha una sceneggiatura che, come dire, Barbie se la sogna, con i suoi monologhi abbastanza imbarazzanti, a mio avviso, e soprattutto qua, come dire, la riflessione di Lanthimos e McNamara è portata, come dire, a un livello comunque di quantomeno di complessità e di riflessione formale, di come dire, messa in scena formale, come dire, decisamente superiori a quanto non accade nel film di Greta Gerwig. Però ecco, entrambi i film sono delle commedie ed entrambi i film sono commedie che parlano appunto di femminilità in relazione al potere, ecco, che mi sembra veramente uno dei temi fondamentali di questa degli ultimi film di Lanthimos, ecco, appunto in particolare la favorita.
Sono molto d'accordo, questo mi sembra un po' il tema centrale del film. Se tu hai detto giustamente che questo è un film a tesi, questa è la tesi di fatto. È un film femminile, è un film femminista, e io partirei dicendo che ho trovato molto interessante il fatto che tutti i personaggi maschili in questo film cerchino di intrappolare Bella e cerchino di contenere la sua strabordante vitalità, perché in primis abbiamo il dottore Godwin, il nome è tutto un programma, che è questa sorta di padre, padrone, creatore, che è, come dicevamo prima, in linea con altri personaggi di Lanthimos. Pensiamo al padre di Dogtooth, ma anche al Colin Farrell del Sacrificio del Cervo Sacro, che appunto cerca con la sua influenza di segregare Bella all'interno delle mura domestiche e di mantenere questo rapporto creatore quanto più stretto possibile. Poi abbiamo il personaggio di McCandles che si innamora di Bella Baxter. Tra l'altro anche qui una forte critica, perché McCandles si innamora di Bella nel momento in cui Bella ha una mente tarata su una bambina, di un infante fondamentalmente, e quindi questo McCandles si innamora dell'ingenuità di questa donna, ma in una maniera velatamente malata, e cerca di imprigionarla con il matrimonio, non volendola far partire con Duncan, che anche lui cerca in tutti i modi di segregare Bella e di mantenerla come oggetto sessuale. Per me Duncan è in effetti il personaggio più interessante dei tre, perché all'inizio lo vediamo estremamente sfacciato, estremamente sicuro di sé, ai limiti del ridicolo, onestamente, ed è interessante come poi i ruoli si ribaltino, perché nel momento in cui Bella attraverso Duncan trova la sua emancipazione sessuale, sia Duncan poi a rincorrere Bella e a diventare un personaggio insicuro e a impazzire di fatto per ciò che accade tra lui e Bella.
Beh, lui arriva quasi fondamentalmente a ricattarla in qualche modo, no? A dirle: io non posso più vivere senza di te, per favore Bella non lasciarmi. Quindi in qualche modo cerca anche di impietosirla, no? È molto interessante quello che dici, cioè il film alla fine ha una struttura anche abbastanza episodica, proprio perché si articola un po' attorno al viaggio di Bella Baxter che si svolge in varie città, appunto prima Lisbona, poi appunto questa nave, poi arriverà ad Alessandria, poi se non sbaglio andrà a Parigi, infine tornerà a Londra, quindi insomma è un viaggio che si articola in varie, che si, in varie tappe, e però poi è molto interessante vedere come a ogni tappa corrisponda un tentativo da parte di personaggi, più delle volte maschili, di imprigionare Bella, e quindi Bella scopre sempre qualcosa, e però al tempo stesso c'è sempre qualcuno che tenta di imprigionarla, che tenta di contenere la sua vitalità, no? E invece Bella in qualche modo all'interno di tutte queste tappe scoprirà pian piano il mondo e soprattutto riuscirà a non farsi intrappolare dai vari personaggi che cercano di contenerla.
Sì, è un grande passaggio da oggetto a soggetto, se vogliamo vederla, metterla in questi termini, da ma ancora prima in realtà dell'esperimento. Io penso a quando proprio nell'incipit del film vediamo questa donna che è Victoria, che poi sarà Bella, che appunto si getta da un ponte e si suicida. È già lì un tentativo di scappare probabilmente da una società, da un vincolo matrimoniale che la rende, di cui era forse succube e un po' prigioniera. In un secondo momento la troviamo proprio oggetto di studio e di sperimentazione, quindi come dire, c'è anche una sorta di controllo fisico, proprio nel senso che Godwin dice
biologico.
Esattamente, cioè dice: l'ho lasciata morire, perché chi sono io per togliergli questo, diciamo, diritto, ma allo stesso tempo ha preso il controllo del suo corpo, si è impossessato del suo corpo e l'ha resa proprio un suo mero esperimento, una sua creatura, e da lì un suo, diciamo, quasi possesso. In un secondo momento da oggetto di studio e sperimentazione passa a oggetto di desiderio, di possesso invece sessuale, amoroso, di appunto prima il pretendente, non mi ricordo il nome, e successivamente del personaggio di Mark Ruffalo, che appunto la, non dico la rapisce,
ma quasi è di fatto,
esatto.
Quando la porta sulla nave è di fatto un rapimento, perché rapimento, un baule.
Sì. E quindi oltre che scoperta, crescita da un punto di vista vero e proprio, nel senso che Bella passa dall'essere un infante, appunto, col cervello di un infante, a poi forse una fase più adolescenziale, se vogliamo, con la scoperta della sessualità, fino poi alla maturità vera e propria, c'è anche un'emancipazione da oggetto a soggetto, e proprio presa di coscienza del suo essere, e diciamo un ribaltamento della posizione, come dicevamo prima. Alla fine la ritroviamo in una posizione di potere, in cui appunto è nella sua casa, circondata da persone che stanno quasi alla sua corte, se la vogliamo vedere così.
Tra l'altro lei nel corso del film scopre anche tutta una serie di altri elementi, ad esempio che di nuovo la fanno maturare, per esempio quando è a Parigi nel bordello dove lavora con Toinette, scoprirà ad esempio l'ideologia politica socialista, no? O ad esempio ad Alessandria d'Egitto scoprirà appunto l'esistenza dei poveri in qualche modo, no? E quindi sono tutti elementi che contribuiscono alla sua maturazione. L'unica cosa su cui forse sono non in disaccordo, ma come dire, sono elementi di interpretazione. Tu hai detto che ad esempio lei quando scopre la sessualità raggiunge in qualche modo un po' un'adolescenza, la fase dell'adolescenza. Sono d'accordo in parte, nel senso che però lei ha sempre un atteggiamento in tutto il film molto infantile anche rispetto alla sessualità. E ci sta, perché lei appunto ha il cervello di una bambina, però ad esempio anche il fatto che lei, come dire, sia completamente ossessionata dal sesso e dai sobbalzi, ecco, come si dice nell'edizione italiana, appunto lei, come i bambini, nel momento in cui scopre una cosa piacevole, ovvero il rapporto sessuale, ne vuole avere sempre di più costantemente, ecco, che è esattamente quello che fanno i bambini, molto più di quanto non lo facciano gli adolescenti, che invece hanno già tutta una serie di come dire, anche limitazioni personali, ecco, vergogne, cosa che invece assolutamente Bella non conosce, proprio
non conosce.
Perché è una bambina che scopre il mondo ex novo, e da questo punto di vista
è una tavola rasa totale.
bravissima, e da questo punto di vista ed è anche per questo che Bella è, come si dire, così affamata e di conoscenza, e così anche vitale, proprio perché lei ha la vitalità e la voracità di conoscenza di una bambina, ecco, cosa che nessun adolescente, tantomeno adulto, potrebbe avere.
Nonostante questo, però, io sono abbastanza d'accordo con Anna, perché io trovo che ci sia una perfetta rappresentazione di tutte le età, dico, dell'uomo, ma come essere umano, perché è vero che lei ha un atteggiamento quasi sempre infantile nei confronti della vita, però secondo me è molto interessante il fatto che lei parta come bambina, abbia questo momento a Lisbona in cui è ossessionata dalla scoperta del mondo, e quindi dal sesso, quindi dai pasticcini, quindi da girare per la città libera. Però secondo me poi ci sono anche tante altre tappe, nel senso, abbiamo poi la scoperta intellettuale, in cui lei smette per un certo momento di essere ossessionata dal sesso, e infatti Duncan glielo dice: adesso sei sempre a leggere libri, e le butta i libri giù dalla nave, e quindi lei lì inizia a formarsi anche culturalmente, a trovare piacere e stimoli nella cultura, e quindi questa potremmo definirla un'età effettivamente adolescenziale, in cui anche la formazione culturale inizia a prendere piede. Ma secondo me è poi anche molto interessante quando lei è a Parigi ed entra in contatto con tutte le teorie socialiste, e quindi c'è quel momento in cui nel bordello ha quel monologo in cui dice: ma perché non possono essere le donne a scegliere? Cioè, non sareste più contenti voi clienti ad essere scelti da una donna per il vostro aspetto, perché vi trova attraenti? E quella è la fase anche post-adolescenziale, in cui c'è dell'idealismo nella scoperta di grandi idee che ci sembrano rivoluzionarie, che ci sembra di... Lei vive con da quel momento con l'ideale di poter cambiare il mondo, e anche questa è una fase che tutti noi un po' viviamo fondamentalmente. E quando poi torna a Londra la vediamo totalmente composta, che riesce finalmente a camminare bene, che riesce a esprimersi in un inglese corretto, con i capelli raccolti in una treccia e non più slegati in maniera selvaggia, parlando anche un momento del finale che ha ricevuto delle critiche, il pre-finale più che il finale, che ha ricevuto delle critiche. Io l'ho trovato in realtà molto coerente con tutto questo percorso che ho appena esposto, perché lei nel momento in cui deve sposarsi, arriva il suo ex marito, fondamentalmente il marito della donna suicidata, e lei sceglie coscientemente di intraprendere questo percorso, e nel momento in cui si accorge di essere capitata di nuovo in una trappola, ha finalmente la maturità di cercare di evadere da questa situazione, e alla fine, come ha detto giustamente Jacopo, lei avrà il suo momento di totale rivincita in quel finale, in cui lei di fatto impone il suo potere su tutti gli uomini. Quindi per me questa parabola di crescita, anche banalmente anagrafica, con le varie caratteristiche che caratterizzano, perdonatemi il gioco di parole, le varie età di un essere umano, io l'ho trovata veramente veramente ben fatta e veramente strutturata in maniera esemplare.
Sì, tra l'altro secondo me anche i personaggi, tu hai parlato di un percorso di maturazione, quindi anche in qualche modo un climax verso la fine, ed è interessante perché effettivamente anche i personaggi maschili sono in qualche modo in una scala crescente di come dire,
tossicità.
Di tossicità, bravissimo, grazie per la parola che mi mancava. Tant'è vero che l'ultimo maschio che Bella dovrà affrontare è un maschio che addirittura vorrebbe manipolare il suo corpo e vorrebbe effettuare su di lei una mutilazione genitale, ecco.
Vorrebbe anche ammazzarla.
E vorrebbe ammazzarla. Quindi, insomma, siamo, come dire, a un livello di violenza fisica, ecco, che ad esempio il personaggio di Mark Ruffalo, pur, come dire, nella sua tossicità completamente idiota, ecco, non era a quei livelli in qualche modo. Quindi anche da questo punto di vista è un film che procede in un crescendo di ostacoli in qualche modo che Bella deve affrontare, che corrispondono appunto alla maturazione del personaggio. Da questo punto di vista è veramente un Povere Creature può anche essere letto un po' nella chiave di un romanzo di formazione, ecco. Da questo punto di vista passerei magari la parola di mo a te, Ale, perché se non sbaglio tu, ad esempio, parlando delle tante influenze letterarie che, come dire, sono molto evidenti nel film, citavi anche Pinocchio di Collodi, che ovviamente è un grande romanzo di formazione.
Sì, secondo me è un film che trae a piene mani dalla letteratura, nel senso che tu hai citato Pinocchio. Secondo me Pinocchio è molto calzante, anche lì abbiamo una creatura che prende vita, che lascia la casa del proprio creatore e che si imbatterà, come dicevi tu, in una narrazione molto episodica, in diversi ostacoli, cercando la propria maturazione e rendendosi conto del male fondamentalmente che lo circonda. Sicuramente una delle influenze maggiori per questo film è Frankenstein di Mary Shelley. Trovo molto interessante il fatto che qui in realtà poi il rapporto sia ribaltato, perché abbiamo ovviamente la creazione di una creatura e c'è tutto un rapporto scienziato-esperimento. Abbiamo il personaggio di Defoe che è un accrocchio di pezzi umani, ed è molto interessante perché in realtà lui è il creatore e non è la creatura, mentre la creatura è perfetta e bellissima. Ma quella che io ho trovato più interessante è sicuramente i riferimenti a Candido di Voltaire, che è un piccolo racconto appunto del filosofo francese, che anche qui è un racconto molto episodico. Viene espressamente citato, in quanto uno dei momenti principali di Candido è quando appunto il protagonista si trova a Lisbona. Candido, per chi non lo sapesse, racconta la storia di questo personaggio totalmente ingenuo, totalmente puro, un po' come è Bella di fatto, che convinto di trovarsi nel mondo migliore possibile si affaccia in diversi viaggi in cui incontrerà il male del mondo e incontrerà le tragedie, però sempre viste attraverso una lente di ingenuità che per contrasto mettono in risalto questa bruttura, diciamo. Ed è espressamente citato perché uno di questi viaggi di Candido appunto è a Lisbona. Ma oltre a riferimenti letterari, che sono sicuramente importanti, ci sono anche tanti riferimenti cinematografici. Citava Emma di Larrain prima Jacopo, ma anche sicuramente il Dracula di Coppola, un po' in queste ambientazioni. Sicuramente.
Beh, è proprio il Dracula di Coppola, è anche proprio citato nella prima inquadratura del film, la scena in cui vediamo il personaggio di Victoria, poi Bella, che si suicida appunto. Quindi abbiamo anche proprio delle citazioni letterali rispetto a questo, ma anche penso al cinema di Tim Burton, che secondo me è citato anche ad esempio in un uso molto posticcio della CGI, ecco, nel senso che in questo film, come dire, tutto è visibilmente costruito, ecco, visibilmente fittizio, ecco. In questo senso un altro regista che questo film mi ha ricordato molto è il nostro Federico Fellini. Penso soprattutto al Casanova, che è, come dire, un film con Donna Sutherland in cui appunto si racconta delle gesta amorose del più grande, del più celebre seduttore del nostro paese. Ed effettivamente anche lì Fellini gioca molto con queste scenografie molto quasi teatrali, appunto, molto fittizie, palesemente artificiose in qualche modo, che però, come dire, donano al film un'atmosfera onirica che poi è molto molto efficace nel rendere anche un po' quello che è l'atmosfera del film, e secondo me è quello che vuole fare anche un po' l'Anzimus in questo Povere Creature.
Sì, mi riattacco a quello che stai dicendo. Questo è di tutte le opere di l'Anzimus il film più pop, forse anche visivamente, e meno realista, se vogliamo, nel senso che penso fino alla Favorita è stato molto meno, come dire,
esuberante. Meno...
Esatto, sì.
Stasera il mio ruolo è... Esatto.
In termini visivi, qui secondo me raggiunge dei picchi importanti, è proprio il più vivace dal punto di vista visivo, anche se già con la Favorita c'era un certo sfarzo, assolutamente, però non a questi livelli. Qui c'è anche un uso del bianco e nero alternato al colore con un'utilità proprio a livello narrativo, ossia nel momento in cui Bella inizia a conoscere il mondo esterno, esce dalla casa di Godwin, del suo padre creatore, inizia a vedere il mondo con questi colori veramente sfavillanti, ipersaturi veramente a livello eccessivo. Oltre a tutto questo discorso sul colore, c'è un grandissimo uso, già come nella Favorita, ma qui ancora di più, l'uso del fisheye, del grandangolo, che io non so voi come l'avete interpretato, io l'ho visto un po' anche qui come se fosse inserito proprio nei momenti di scoperta di Bella, di scoperta del mondo di Bella, quasi come se Bella vedesse il mondo attraverso una sorta di lente del microscopio, uno spioncino di una porta, come appunto se lo vedesse tramite una lente di scoperta, di chi appunto per la prima volta sperimenta il mondo vero con cui non ha mai avuto a che fare prima nella casa di Godwin. Non so se vi ritrovate.
Entro a gamba tesa sul discorso del fisheye, perché è un film che è stato anche, ho letto qualche critica a questo espediente, perché è veramente una tecnica esasperata in questo film, ma sono molto d'accordo con Anna, nel senso che è un espediente che non trova solamente una motivazione, come dire, virtuosistica, ma ha un senso molto preciso e... Molto interessante il fatto che Lanthimos usi questo espediente anche in altri film con altri valori semantici. Cioè, pensiamo a film come, ne parlavamo in maniera più approfondita nella nostra monografia, ovviamente, Il sacrificio del cervo sacro, in cui questi grandangoli avevano il compito di mostrarci questi personaggi spaesati e piccoli rispetto a tutto ciò che stava succedendo. Nella Favorita possiamo interpretare l'utilizzo del grandangolo, perlomeno io lo interpreto così, come l'Antimos che ci fa vedere questi personaggi e tutto ciò che ci sta intorno, come se i personaggi dovessero stare vigili rispetto al luogo in cui si trovano, perché le minacce possono arrivare da qualsiasi parte. E qui, come diceva giustamente Anna, noi vediamo il mondo deformato, lo vediamo come se stessimo vedendo un esperimento attraverso una lente. Secondo me questo è straordinario, perché utilizzare lo stesso espediente in modalità così differenti, per me è segno di grandissima maestria e grandissima consapevolezza del mezzo. Una cosa che io ho trovato molto bella, distaccandomi un attimo da questo discorso, poi magari Jacopo, se vuoi commentare, commenta, è tutto ciò che riguarda l'ambientazione, tutto ciò che riguarda le scenografie, i costumi, perché mi ha dato l'impressione di essere un film di fantascienza ambientato nel passato. C'è questa estetica molto steampunk, ci sono elementi totalmente surreali, come le carrozze volanti nelle città, o questi elementi molto
Futuristici.
futuristici, brava, sto dicendo la stessa parola, futuristici, non mi rubi il lavoro stasera, futuristici, ma allo stesso tempo d'epoca. E questo denota un grandissimo lavoro da parte del regista nel creare un intero mondo, un intero ecosistema all'interno del proprio film. Anche pensiamo ai costumi, con tutti questi sbuffi di Bella, sbuffi dei vestiti ovviamente. I costumi sono straordinari, e secondo me creazione scenografica di questo film è ciò che fa gran parte, secondo me, della bellezza e della peculiarità di questo film. Anche tutta la prima parte ambientata nel laboratorio di Godwin è molto affascinante, soprattutto per l'ambientazione in cui ci troviamo. Anche qui c'è del grottesco, ma è totalmente finalizzato al mondo che l'Antimos cerca di creare. Non so cosa ne pensiate voi.
Sì, sì, io concordo in pieno, nel senso che quando Bella arriva a Lisbona e appunto esce dalla casa e si iniziano a vedere tutti questi elementi che sono marcatamente futuristici, ma al contempo inseriti in un'epoca vittoriana, diciamo, che c'è una dissonanza e al contempo una meraviglia che è bellissima. Penso anche al capitolo, diciamo, del film in cui sono sulla nave, c'è questa nave Liberty con dei saloni Liberty che sono bellissimi. E un altro momento molto bello.
Però poi all'esterno la nave sembra un'astronave quando vediamo i totali della nave.
Ma queste sono caratteristiche tipiche della cosiddetta estetica steampunk, no? Steampunk, che sarebbe quel genere di fantascienza, diciamo, che presenta un certo tipo di tecnologia futuristica ispirata però a un'estetica old style, anche dell'industria del XIX secolo, quella incentrata ad esempio sulle macchine a vapore, no? E quindi ovviamente non è il primo film, ma pensiamo ad esempio a un film che si ambienta in epoca vittoriana ma ha degli elementi fantascientifici come The Prestige di Nolan, ad esempio. Ad esempio anche a un film d'animazione forse un po' dimenticato come Il pianeta del tesoro, che è un film
dimenticato da chi, non da noi
ecco, assolutamente. Però pensiamo, ecco, Il pianeta del tesoro è esemplare in questo senso, no? Cioè un film chiaramente fantascienza, perché siamo nel futuro, siamo in un mondo in cui ci sono le astronavi, andiamo a, come dire, cercare un tesoro su un altro pianeta, però le astronavi in realtà sono dei galeoni riadattati, diciamo, a una versione più tecnologica e così via. Quindi ecco, ma si potrebbero fare tantissimi altri titoli. Se ci pensiamo, anche Dune per certi versi ha un po' questi elementi, perché pur essendo un film di un'opera di fantascienza, anche qui abbiamo tutta una serie di tecnologie che però che pur essendo molto avanzate occhieggiano a un'estetica antica in qualche modo, no? Poi si potrebbe andare avanti. Mi viene in mente anche, ad esempio, i film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., che anche lì fondono un po' tecnologia futuristica, però è un'estetica assolutamente ottocentesca. Quindi, appunto, siamo da queste parti. Quindi mi sembra che questo sia fatto molto bene in Povere Creature.
Comunque mi sembra evidente che stiamo tracciando il ritratto di un autore che ha saputo evolvere il proprio stile, anche visivo, mantenendo i propri punti cardine, ma passando da un territorio totalmente indipendente a un territorio di produzione con CGI, eccetera. Cioè siamo molto lontani da quello che era diventato un meme della nostra redazione, le figure acefale di Dogtooth e di Alps a questo film. Però questo, come dicevamo prima, secondo me non è un difetto, quanto più la consapevole evoluzione dello stile di un autore che, per quanto mi riguarda, ad oggi è tra i più interessanti di tutto il panorama cinematografico. Pensiamo anche alla direzione degli attori in questo film, è straordinaria. Emma Stone non penso sia stata mai così brava in un film. Mark Ruffalo, se non fa l'interpretazione della vita, ci manca poco, per quanto mi riguarda. Willem Dafoe, pazzesco, sono veramente tutti tasselli che vanno perfettamente al loro posto.
Tra l'altro il film ha un cast pazzesco, perché al di là dei tre che hai citato, ad esempio l'Anzimos recupera addirittura la musa ispiratrice di Fassbinder, il grande regista del nuovo cinema tedesco, ossia Anna Scigulla, che in questo film interpreta Marta, questa signora anziana che Emma Stone e Mark Ruffalo incontrano sulla nave e che, come dire, ha dei dialoghi molto interessanti con il personaggio di Belle. quella la introduce anche a tutta una serie di letture e hanno tutta degli scambi molto molto interessanti, perché poi c'è anche il personaggio di Harry Astley, che è questo uomo estremamente cinico, ecco, che viaggia anche egli sulla nave. Comunque, secondo me, anche qui l'ambientazione vittoriana ha un senso, nel senso che anche per il turbinio ideologico in qualche modo di quest'epoca, appunto è un film in cui si leggono trattati, si leggono libri, si scambiano idee, ci sono dibattiti di natura pseudofilosofica in qualche modo, che è qualcosa che siamo abituati molto ad associare all'epoca vittoriana, se non ancora prima, non so, ai caffè in Italia, no?
All'illuminismo,
ecco, quindi qui siamo ovviamente in un regime post-illuminista, ma insomma siamo da quelle parti lì, come dire, il Candido di Voltaire è, come dire, un'opera assolutamente leggendaria, ecco, dell'illuminismo francese, ecco, uno dei simboli del secolo dei lumi.
Ancora prima mi sono dimenticato di citare anche i Viaggi di Gulliver, c'è in un certo senso in questo film.
Bravissimo, certo.
Quindi anche i riferimenti da cui il film prende le proprie idee fanno riferimento a loro volta a un determinato periodo storico coerente con il film, e qui io non posso che dire nuovamente che tutto questo è frutto di una grandissima programmazione e di una grandissima direzione dell'opera.
Non c'è dubbio che il film sia un pastiche veramente ben riuscito, nel senso che, come abbiamo detto, mette insieme tantissime cose e lo fa molto bene, ecco, perché il film funziona. Poi, secondo me, è un po' lungo, forse nell'ultima parte si sarebbe potuto tagliare qualcosa. Ecco, il film dura più di 2 ore e 20, quindi ecco, è abbastanza tirato per le lunghe, però ecco, nel complesso non annoia mai, è un film comunque che ha una sua freschezza. Forse quello appunto che io mi permetto di dire è un pastiche di tante cose, non mi sembra nulla di così rivoluzionario o così nuovo, ecco, questo è il mio unico appunto, non per dire che il film non mi sia piaciuto, ma semplicemente mi sembra che da Venezia si sia gridato al capolavoro molto in fretta. Ecco, per me Poor Things un capolavoro non è, di Lanzimos gli preferisco senz'altro La Favorita, gli preferisco Sacrificio del Cervo Sacro, in definitiva credo di preferire anche Dogman, che mi sembrano film, ecco, anche Dog più tour. Originali, più sì, scusatemi, Don Dogman, lapsus, qui sono tornato a Garrone e lui questo, perdonatemi, no, Dogtooth, ecco. Gli preferisco forse quei film, ma devo dire che comunque ad avercene, ecco, sono d'accordo con voi che Lanzimos è proprio uno di quegli autori il cui percorso fa venire voglia di essere seguito, ecco, cioè sì. È un autore che insomma quando esce su un nuovo film, ecco, si corre tutti in sala, perché è uno dei più importanti autori e provocatori del cinema contemporaneo, ecco. Spero che non perda la sua vena più provocatoria, più beffarda, più tagliente, più urticante, ecco, che non voglio dire si sia persa con Poor Things, però ecco, senza dubbio il suo cinema è andato smorzandosi, è normale che sia così, ha cambiato ambiente completamente, faceva film da 2 soldi in Grecia ed è arrivato a dirigere produzioni importanti da Oscar a Hollywood e a lavorare con alcuni tra i più grandi attori contemporanei, quindi, come dire, fa tutto parte del gioco, però ecco, spero veramente che Lanzimos continui a lavorare così e magari appunto recuperi anche un po' della ferocia che forse in questo caso si è un po' persa.
È uno che sa vendere bene il suo cinema, secondo me. È uno che sa vendere il suo concetto di cinema molto bene.
Non c'è dubbio.
Non a caso è mediterraneo, quindi col commercio lui
ci sa fare. Scusa, concorderai che ad ogni modo speriamo tutti quanti che agli Oscar venga premiato in tutti i sensi più di Barbie, banalmente.
Beh, ma sì, sì, anche se ad esempio guardavamo prima la categoria miglior sceneggiatura non originale, ci sarà questa sfida Poor Things Barbie, ecco, secondo me, come dire, il lavoro di
vergognoso
è come dire, è su un altro livello. Peraltro Barbie non è nemmeno tratto da un libro, è un originale, immagino, perché
Barbie certo.
Esatto, è un IP preesistente, e peraltro credo che sia stata la produzione del film un po' a scegliere di giocarsela più nella categoria miglior sceneggiatura non originale, dato che nella categoria sceneggiatura originale ci sono film molto pesanti come The Holdovers, come l'anatomia di una caduta, ecco, come dire, film che forse hanno più possibilità di farcela da quel punto di vista. Comunque, ma anche nella categoria miglior attrice, onestamente, con tutto il bene che posso volere alla brava Lily Gladstone del film di Scorsese, ecco, secondo me Emma Stone è su un altro pianeta, e soprattutto questo è un film che si regge sull'interpretazione di Emma Stone.
Totalmente.
Ecco. Cioè, Emma Stone è onnipresente in scena, credo non ci siano quasi scene in cui lei non è presente, mentre invece il personaggio di Lily Gladstone, oggettivamente, è stato anche oggetto di critica, non è certamente protagonista nel film di Scorsese, quindi... Insomma, già ha poco senso che sia candidata come miglior attrice protagonista. Una vittoria contro una grande interpretazione come quella della Stone mi sembrerebbe veramente, veramente assurda. Però vedremo, perché sappiamo che qui c'è anche appunto una questione politica non trascurabile.
Mi sembra che abbiamo fatto un'infarinatura generale del film abbastanza completa. Ovviamente, per forza di cose, essendo la nostra prima visione, non possiamo scendere più nello specifico. Io, ragazzi, se siete d'accordo, andrei anche in chiusura, se non avete altre considerazioni da fare sul film. Rimaniamo comunque vigili sull'opera di Lanthimos, perché è uno dei registi, come abbiamo avuto modo di dire, più apprezzati dalla redazione di questo podcast. Io andrei proprio in chiusura salutando la nostra ospite Anna, che si è rivelata come al solito preziosissima.
Ciao ragazzi, grazie mille.
E il mio carissimo Jacopo, che come al solito è fonte di innumerevoli riflessioni sempre puntualissime.
Grazie Ale per questi immeritati complimenti e grazie a tutti coloro che continuano ad ascoltarci.
Mi saluto anche da solo, visto che qua nessuno si prende mai la briga di salutare me. Ringrazio me per l'umorismo e lo spirito che porto sempre in questa trasmissione.
Noi faremo senza di te.
Lo sai, vero?
Fa anche l'offeso adesso.
È un pochino, lasciatemelo da fare, dai. Insomma, come al solito vi ricordiamo di seguirci dappertutto, su tutti i social, su tutte le piattaforme. Recuperatevi la nostra monografia su Lanthimos se siete ascoltatori nuovi del podcast, dato che ce ne sono moltissimi che ci ascoltano da pochi mesi e anche poche settimane. Vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo al prossimo episodio.